Buongiorno e benvenuti al Supermercato delle Idee, la web radio di Gideon News. Oggi parleremo di distribuzione organizzata e più precisamente del ruolo delle centrali e anche delle supercentrali nella moderna distribuzione. Lo faremo con un manager molto conosciuto, molto importante, assolutamente con un ruolo centrale dentro questo tema, che è il presidente di ADM ed anche amministratore delegato del gruppo Vegè, Giorgio Sant'Ambrogio. E con lui approfondiremo i temi relativi al ruolo che devono avere oggi le centrali nella distribuzione italiana e quale potrebbe essere il possibile futuro della grande distribuzione, inteso come la filiera che parte dalle organizzazioni nazionali di centrale ed arrivano al consumatore. Ebbene, oggi si parla di distribuzione organizzata e di conseguenza di centrali e supercentrali, perché oggi, dopo un lungo periodo di evoluzione dentro gli anni della crisi, insomma, che vanno un po' dall'inizio delle supercentrali al principio degli anni 2000 sino ad oggi, la storica DO ha oramai preso due direzioni ben precise. La prima è quella che, nascendo dalla condivisione di un brand, ha saputo unire i soci verso un modello di offerta concentrato in pochi cedi e con un'organizzazione assortimentale molto definita e molto chiara non solo al consumatore finale che la riceve, ma anche all'industria fornitrice che si rivolge a questo tipo di entità, esempio Conad, e chi invece ha saputo unire aziende del retail nazionale sotto un unico cappello, senza particolari obblighi di appartenenza e quindi lasciando sostanzialmente liberi i soci di potersi esprimere nei loro territori, nella forma che ritengono più opportuna per la migliore offerta al consumatore, e come dire, portando un'evoluzione dell'originale sistema di centrale verso una condivisione che oggi è legata alla numerica dell'assortimento, alla vastità dell'assortimento, alla qualità dei servizi che una centrale può offrire loro rispetto al passato. Si tratta in generale di una normale evoluzione della nostra grande distribuzione, che è sicuramente la più originale ed unica rispetto ad altri modelli europei e che sta arrivando ad una netta differenziazione strutturale all'interno di essa. Quindi, da un lato c'è chi, come Conad, ma anche altre aziende, vogliono cercare di diventare sempre più GD con un unico punto decisionale, il più possibile, con una concentrazione degli assortimenti, ma soprattutto dei cedi, quindi con una limitazione della movimentazione delle merci, cercando di essere sempre più un unico monolite, e invece c'è ancora un modello che è orgoglioso di essere eterogeneo e che asseconda le esigenze degli attori del mercato senza influire troppo dentro le attività assortimentali. Mi domando e domandiamo al pubblico, ma lo domandiamo al nostro eccellente ospite di oggi, Giorgio Sant'Ambrogio, che è già in linea e che tra poco sarà nostro graditissimo ospite. La grande domanda quindi su qual è il modello migliore oggi la rivolgeremo a un graditissimo ospite al Supermercato delle Idee, che è il dottor Giorgio Sant'Ambrogio, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno Giorgio.
Buongiorno a tutti voi.
Bene, facciamo un po' di storia allora. Vegè nasce dopo l'avventura di Interdis, che negli anni della crisi economica ha vissuto un momento difficile, e dopo un periodo di ristrutturazione è nata Vegè, che oggi è un contenitore assolutamente vincente. Ha saputo aggregare moltissime aziende dell'arcipelago retail nazionale, creando un contenitore con una quota di mercato davvero rilevante. La prima domanda è: qual è il segreto del successo di Vegè?
Il segreto consiste nell'usare i termini corretti, e il termine corretto è contenuto e non contenitore, nel senso che partendo dal presupposto che non vi sia un modello vincente rispetto ad altri, tant'è vero che nel mercato italiano, dove noi siamo, ma anche nel mercato internazionale, sopravvivono e vivono la grande modelli diversi fra di loro, in Italia vediamo che ci sono diversi appunto modelli di gruppi, di supergruppi, di centrali, di supercentrali, e chi decide qual è quello vincente è il mercato stesso. Al di là della demagogia che decide il cliente, alla fine il cliente fa degli acquisti determinano delle vendite determinano delle quote, e quindi sostanzialmente sono un po' le performance, quindi l'indicatore delle quote di mercato che determina se un modello è vincente. Quindi perché reputo che BGS sia un modello vincente? Dando ovviamente come presupposto che non sia l'unico modello, perché ve ne sono altri, certo, Pariteticamente vincenti. Innanzitutto perché, come dicevo poc'anzi, giocando sulle parole, perché è un contenuto. Ossia, partendo dal presupposto che il paradigma attualmente vincente è il paradigma che io ho definito a funnel, tale per cui in una fase di acquisto, in una fase di negoziazione, in una fase di appropinquarsi verso il mercato dell'approvvigionamento, bisogna avere l'ampiezza più elevata, la profondità più elevata e la forza più elevata, ecco perché che vi sia qualcuno che dice che le centrali e le supercentrali sono in crisi, non sono assolutamente in crisi, e poi vi spiego qual è la motivazione anche politica. Bisogna dare possibilità agli imprenditori, quindi alle insegne, quindi ai gruppi, di avere un mercato all'acquisto il più ampio possibile. Ecco perché si sono sviluppate le centrali, le supercentrali e le supercentrali europee. Se pensiamo che dei modelli di Taylor hanno decine di milioni di referenze a disposizione per poter offrire ai propri clienti questo assortimento veramente infinito, direi, anche noi dobbiamo farlo. Ecco perché il funnel, tale per cui in approvvigionamento deve essere il più ampio possibile, assolutamente permette di sviluppare bene appunto le centrali e le supercentrali, che siano italiane o siano europee. Però il funnel, come ben sapete, poi finisce con il buchino finale, no?
Certo.
Io lo vedo nel punto di vendita. Quindi lo vedo nel punto di vendita. Se lo vedo nel punto vendita, il disegno, il paradigma funnel, non è importante che questo punto di vendita abbia un'insegna, un vento, a Grosseto, giusto per non fare solo gli esempi, la cui insegna sia la medesima a Gonno Sfanadiga in Sardegna, piuttosto che a Facchino in Sicilia, piuttosto che a Spilimbergo. Chi l'ha detto? Se il cliente è un cliente che fa un approvvigionamento fisico in un punto di vendita fisico e si trova veramente da Dio in quel punto di vendita o nell'intorno di quei punti di vendita dove c'è quindi una micro notorietà comunale o provinciale, e verifica che quella è la sua insegna di riferimento, ma perché è determinato dalle caratteristiche dell'offerta, quindi punto vendita caldo, accogliente, carino, con un assortimento con cui si trova bene, con la profondità con cui si trova bene, con una convenienza, se va a sandir, con un piano promozionale o con un everyday low price, non è questo il momento di discutere su qual è la formula migliore, è marginale che questa insegna in cui lui si trova molto bene abbia una risonanza di awareness anche in Trentino Alto Adige piuttosto che nel Cosentino. Quindi ecco perché io reputo che è quasi, come dire, naif stare a discutere se funziona il monoinsegna o il multinsegna. Certo, per chi opera come sottoscritto in un gruppo multinsegna hai meno economie di scala nella comunicazione a livello nazionale, passatemi il termine, fa meno figo perché hai una riconoscibilità soltanto a livello locale, ma quello che è importante è che ci sia, al fine di offrire al cliente convenienza, assortimento, il funnel di cui si diceva prima, con una capacità d'acquisto elevatissima e nel compenso una capacità di micronizzare l'offerta per il singolo cliente. Uguale.
Ok. Senti Giorgio, ti interrompo un attimo. Mi sembra molto chiaro il tuo discorso e in un punto mi ha molto, molto sorpreso e vorrei riassumerlo con te perché secondo me è un punto focale su quello che si spiegava al principio della, del ragionamento. Cioè, tu hai detto una cosa che ha veramente una certa logica. Tu dici, il ruolo di una centrale è quello di mettere a disposizione dei propri soci il maggior assortimento possibile, un'infinità di items, perché questi possano a cascata poter offrire al consumatore finale la miglior offerta possibile. E questo effettivamente va in nettissimo contrasto con chi invece, partendo dalla eterogeneità storica della distribuzione organizzata, ha saputo invece concentrare gli assortimenti, sicuramente massimizzandone i volumi, però effettivamente obbligando tutto il mercato nazionale ha una numerica di items che, seguendo il tuo ragionamento, è inferiore. Quindi è forse questo il segreto di...
Ma più che inferiore, è omogeneo. Io devo dare al mio imprenditore del Veneto la possibilità di poter ambire a centinaia di migliaia di referenze, a centinaia di fornitori, e poi a seconda della propria offerta lui metterà il proprio assortimento ad hoc per il proprio bacino di utenza. Nella fattispecie, io ho un imprenditore nel nord-est che desidera avere un assortimento il più ampio e il più profondo possibile, con una politica di everyday low price, con delle spinte promozionali nel medesimo nel contempo, e invece ho degli imprenditori in Sicilia che hanno assortimenti totalmente diversi, modelli totalmente diversi. Quindi il ruolo di una centrale come quello che è Evege è quello di essere facilitatore di processo, quello di consigliare magari alcune di queste scelte, ma nel contempo dar libertà all'imprenditore nella propria offerta di poter ambire a un'offerta la più ampia e profonda possibile, e poi scegliere magari di avere soltanto pochissime referenze nei propri punti di vendita o elevatissime referenze nel proprio punto di vendita, ma poterlo scegliere questo. Ecco perché è, secondo me, anacronistico che ci sia la UPIM, unico prezzo, cioè, chi si ricorda, nel senso che non è più importante che l'assortimento che c'è a Ragusa sia il medesimo assortimento che c'è a Milano, che ci sia nel Veneto, che sia nel Lazio, quindi è anche sostanzialmente la medesima insegna. Ecco perché se il mio imprenditore in Campania riesce a stressare alla grande la propria offerta per i propri clienti, può farlo con la propria insegna, col proprio assortimento, col proprio piano promozionale, con la propria offerta, che può essere, e spesso lo è per fortuna, decisamente diverso da quello che è l'approccio di un altro imprenditore in Lombardia, in Veneto, piuttosto che in Piemonte. Quindi è quasi stucchevole dire è meglio il multi-insegna o meglio il mono-insegna. Se il mono-insegna è unica offerta nazionale col monopensiero in tutta Italia, è sbagliato, ma io so già che ci sono degli mono insegna decisamente saggi che riescono a variare anche all'interno della geografia Italia.
Senti, nel ruolo delle centrali, la costruzione della private label ha una certa consistenza, oppure anche questo non è così rilevante per supportare nella miglior maniera le periferie?
Sì e no, nel senso che certamente nel futuro, per avere un processo di differenziazione di pricing e di offerta, la private label ha un ruolo fondamentale. Detto questo, ci potrebbe essere la private label di insegna, cioè una private label di fantasia nell'area del premiumness o del benessere, dove vedo anche molti competitor che non inseriscono il logo dell'insegna sul prodotto premium, ma danno libertà, lasciano libertà di mettere un'insegna coerente col posizionamento del prodotto, appunto, che sia benessere, che sia vegan, vegetarian, rich in, free from, o che sia, senza mettere il logo dell'insegna. Quindi, oppure come Vegè, c'è una libertà di poter avere per le insegne che possono permetterselo dei prodotti a marchio insegna, appunto, oppure un prodotto a marchio endorsement, oppure un prodotto a marchio trasversale, che sia appunto nell'area o del primissimo prezzo, o quindi l'entry level, o nell'area premium, dove non necessariamente c'è la riconoscibilità né con l'insegna né col gruppo. Quindi anche qui i modelli sono decisamente variegati. Certo, a livello anche in questo caso di economia di scala e di riconoscibilità, le insegne che sono nate e che nascono mono insegna è auspicabile, e infatti lo hanno, avere una rilevante marca del distributore coerente con la propria insegna, ma per i gruppi che nascono multi insegna è importante avere un'offerta di prodotti all'interno dell'assortimento, chiamiamoli produit blanche o private label nell'essenza old, di essere una marca nostra del distributore, non necessariamente collegate con l'insegna.
Ok, senti, ha fatto scalpore e ha sorpreso un po' tutto il mercato l'evento che ha visto l'isolazionista Bennett aderire a Vegè. Qual è stata il segreto di questo connubio?
Sì, ha fatto scalpore, io sono lieto che abbia fatto scalpore. Quello che è più importante è che le due organizzazioni coinvolte nella fattispecie Vegè, nella quale è entrata Bennett, abbiano percepito, e lo stiamo già facendo, dei vantaggi reciproci. Vantaggio reciproco vuol dire che poter usufruire determinati servizi di sede da parte di Bennett sicuramente porta all'insegna lombarda un vantaggio. Nella fattispecie, poter ambire a determinato know-how che hanno nell'area della gestione dei piccoli e medi supermercati, nella gestione della tecnologia, ad esempio con un click and collect, e probabilmente anche con la capacità di condividere qualcosa sulla marca distributore, è un vantaggio per il nostro gruppo. Quindi, al di là dell'idea che si sa che con l'ingresso di Bennett in Vegè stessa recupera un'area dove era abbastanza monca in termini di unità di vendita, che è la Lombardia e il Piemonte. Però Ben non è entrato perché affinché noi si chiudesse il mosaico della geografia Italia, ci mancherebbe altro. Entrando riceve dei vantaggi, sia in ambito commerciale in termini di capacità di negoziazione con l'industria di marca, sia in ambito di poter usufruire dei servizi di sede, e viceversa, come ogni ingresso nella fattispecie oltre a Bennett anche multicash, anche esatto. Vegè ne riceve dei vantaggi.
Qual è il ruolo di Vegè dentro iCube? Vegè è già un contenitore che c'è una certa similianza tra iCube e Vegè, a parte il prodotto a marchio e il piano promozionale?
Ribadendo che Vegè, oltre ad essere un contenitore, è assolutamente un contenuto, direi che da un punto di vista anche della numerica, delle imprese, del performance che attuano le imprese all'interno della supercentrale italiana, Vegè ha un ruolo abbastanza di riferimento nella conduzione delle negoziazioni. E detto questo, una cosa molto positiva è la capacità che ha iCube di porsi veramente in maniera unitaria verso l'industria di marca. E qui mi permetto di lanciare una mini provocazione. Quando come ADM abbiamo fatto una ricerca con lo studio Ambrosetti, con The European House Ambrosetti, abbiamo verificato che vi sono oltre 57 casi in cui ci sono industrie di marche che sono in una posizione che si sono guadagnato, cara grazie, certo. Ci mancherebbe altro, di posizione di dominanza, cioè una capacità di avere una quota intracategoria superiore al 40%, questo permette di dire che è una lotta, e anche tutto il caso degli retailers internazionali comprovano ciò, è una lotta oramai fatta da giganti. Quindi il fatto che ci sia ancora qualcuno che si scandalizzi che esistano le centrali e le supercentrali mi sembra anche in questo modo abbastanza anacronistico. Ormai è una lotta tra giganti in cui abbiamo veramente gruppi industriali forti, bravi, multinazionali, quindi non contesto che la dimensione è cattiva, assolutamente no, dove per controbilanciare questa forza occorre anche unirsi ed essere insieme. Questa è una forza delle supercentrali. Detto questo, tutto nell'alveo delle pratiche leali. Quindi ribadisco che sia Vegè, che è ovviamente sottoscritto, che è ovviamente iCube, sono assolutamente a favore delle regole internazionali recepite a livello nazionale sull'avere una regolamentazione delle pratiche leali, che queste siano assolutamente univoche, sia che non riguardino soltanto la cattiva distribuzione rispetto ai fornitori, ma che contemplino anche delle regole sane di questi colossi del comparto industriale rispetto al determinati retailer. Quindi è una lotta fra giganti, è una lotta fra numeri, è una lotta anche qualitativa oltre che quantitativa, tutti vogliamo reciprocamente delle pratiche leali.
Senti, ci sta che l'industria nei modelli tipo VGS, Elex, DIT, diciamo questi principalmente, non trovino anche un motivo di ansia nel fatto che i propri soci possano entrare e uscire rispetto ad altri, che invece è quasi impossibile che questo accada?
Sì, è un sentimento che secondo me l'industria ha vissuto, ma l'ha vissuto negli anni scorsi. La mia sensazione è che ormai questo processo si stia rallentando sempre di più e stia terminando, cioè i gruppi ormai hanno trovato la propria casa, i gruppi ormai hanno trovato dove poter rimanere per diversi anni, al di là di puerile regole per far prigionieri le imprese all'interno dei gruppi, che peraltro Vegè non ha mai avuto. Un'impresa deve poter andare dove considera meglio poter andare. Detto questo, sì, l'industria è in ansia, non così tanto, visto che ha differenziato probabilmente, e questa è una cosa abbastanza allarmante, i listini oltre che le condizioni commerciali in maniera notevole fra le diverse imprese, quindi fra i diversi gruppi. Quindi era in ansia, ma continuava questo lavoro di differenziazione. Quindi il lavoro di differenziazione potrà continuare allora quando l'industria volesse farlo, e ci sarà un filo meno d'ansia perché i gruppi ormai stanno entrando in un'organizzazione dove l'auspicio, ma anche la certezza, è che rimangano per sempre.
Bene, ultimissima domanda: futuro di Vegè, c'è ancora qualche sorpresa o abbiamo finito qui?
No, assolutamente abbiamo finito qui, non ci saranno sorprese. E quindi c'è l'auspicio di buon Natale a tutti.
Buon Natale, buon lavoro per il 2020, buon lavoro ai tuoi uomini, alla tua squadra, Edoardo Gamboni e tutto il gruppo di Vegè. Giorgio, grazie per la partecipazione al Supermercato delle Idee e buon lavoro anche a te. Ciao, grazie.
Grazie a tutti, buongiorno a tutti.
E dopo aver ascoltato e ringraziato per la sua gradita partecipazione Giorgio Sant'Ambrogio, anche io mi concedo da voi, pubblico del Supermercato delle Idee e di Gidio News, ci troveremo la prossima settimana, parleremo di Area 4, lo faremo con un imprenditore molto importante della grande distribuzione di quel territorio, e lo approfondiremo anche per comprendere quali sono le prospettive di un territorio molto complicato dove effettivamente il consumatore trova difficoltà diverse rispetto alla disponibilità che c'è in altri territori. Ancora un grazie a tutti voi, alla prossima settimana, un saluto da Andrea Meneghini e dal Supermercato delle Idee.